4 mattino.
Time it tells, living in my hometown. Wedding bells, they begin easy. Live it down. Baby, don't talk that much. Baby knows that baby don't tease me. In the park, we could go walking.
Le 8 e 18 minuti di martedì 7 gennaio. Caro Paolo Mieli, buongiorno e ben ritrovato. Eccoci qua.
Buon anno a te e agli ascoltatori. Oggi per quelli, fra i nostri ascoltatori che hanno in programma un viaggio in Francia, vi consiglio di comprare la copia cartacea del numero speciale di Charlie Hebdo fatto a 10 anni dall'attentato, una cosa drammaticissima, ricordi, ne abbiamo parlato più volte, se ne hanno stampate 300.000 copie. Compratene la copia cartacea perché così è anche un ricordo, un omaggio. E la notizia che mi ha più colpito, molto presente sui giornali americani, zero quasi, tranne un articolo di Fabio Marchese Ragona sul giornale, è che il Papa ha nominato come arcivescovo a Washington forse il cardinale più anti-Trump che esista al mondo, McEnroy. Insomma, sarà un nemico e si è già distinto come nemico di Trump irriducibile, anche perché questo, insomma, il ciclone Trump, adesso scusami se ti dico un'ovvietà, comincia a farsi sentire, mancano non lo so quanto, 13 giorni al suo insediamento e già sta sconvolgendo il mondo. Secondo il New York Times è un effetto Trump, le dimissioni di Trudeau dalla guida del Canada. In realtà questa cosa si vedeva già quando noi abbiamo lasciato la trasmissione a metà dicembre, alla fine di dicembre, sì. Perché il Financial Times aveva dedicato un articolone a Chrystia Freeland, che era la sua vice, ministro delle finanze, un personaggio enorme, forse sarà lei quella che succederà a Trudeau, è una tra l'altro nota perché ha studiato in Italia, laureata a Harvard e alla St. Anthony Oxford, è stata ministro degli esteri dal 17 al 19, era una giornalista, nel senso che ha lavorato per il Financial Times, Washington Post, Economist, ed è sposata con un giornalista, Graham Donnelly, del New York Times, ha scritto libri sulla Russia, insomma un personaggione, era vice primo ministro e nonché ministro delle finanze, e le accuse erano interessanti perché l'effetto, le dimissioni di Trudeau sono un effetto dei dazi minacciati da Trump, e la risposta che Trudeau, che era già ridotto alla canna del gas, dava era quella di voler fare un sacco di spese. Lei l'ha accusata di essere uno spendaccione, un cretino. Cretino non l'ha detto, cretino
no.
Lo dico io, però
no.
Dice, no, ti giuro.
Ma magari, in privato, magari in privato gli ha detto, sei un cretino.
No. Però è stata durissima, ha detto ma che sei pazzo che cominciamo a spendere e a spandere su tutte queste cose. Si è dimessa e durante, mentre tu eri in vacanza a giocare a tennis, queste dimissioni hanno causato un esaurimento, sì, della forma.
Per fortuna c'era Giulia Crivelli a raccontare tutto ai nostri ascoltatori, perché se no
meno male. So. Io considero un effetto di Trump, dell'arrivo di Trump, anche quello che sta accadendo in Austria, dove, come recita un titolo di un bell'articolo di Angela Mayer sul Manifesto, è crollato il muro antifascista, l'incarico è stato dato a Kickl, il capo del partito neonazista. C'è un divertentissimo, intelligentissimo articolo di Paolo Valentino sul Corriere della Sera che racconta che questo usa proprio la terminologia nazista, si presenta, insomma, lui elenca tutti i modi di dire di Kickler. Non è detto che Kickler ce la faccia, ma a parte il fatto che guida il maggior partito, quello che ha ottenuto più voti, ma il fatto vero è che la nomina è arrivata a lui perché è appunto crollato il muro antifascista. Hanno provato democristiani e socialdemocratici a fare un governo da settembre, da quando si è votato, non sono riusciti a mettersi d'accordo perché tutti hanno puntato i piedi su questo o quell'argomento. Alla fine questo muro è crollato e l'incarico è andato a lui, e c'è una parte della Democrazia Cristiana austriaca che sembra voglia mettersi d'accordo, che potrebbe fare una... In che senso un effetto di Musk? Perché Musk, come è noto, ha usato i giorni in cui tu giocavi a tennis per prendersela e per dare... per sponsorizzare in Germania il partito neonazista, sì. Anche lì dicendo che Scholz, lui l'ha detto che Scholz era un cretino, lui sì. L'ha detto aperti sverbi. Sì. Poi se l'è presa con Starmer in Inghilterra, il capo del partito laburista, nonché primo ministro, dicendo che era un pedofilo, che aiutava i pedofili dando un appoggio alla fazione più di destra di quella di Farage del partito,
cioè ha rotto, lui ha rotto con Farage, anzi ieri o l'altro ieri se non vado errato, sì. Ha rotto con Farage, con il quale sembrava che ci fosse uno straordinario accordo, perché ha deciso di dar corda invece a questo Timmy Robinson, che è uno a destrissima, e dato che Farage ha detto che è troppo a destra per me, Trump, cioè Musk, ha detto no, guarda, allora Farage è un cretino, appunto, e non
è un cretino, sì, lui va molto più diretto di quanto vadano sul mercato americano, e quindi è Musk che ha rotto il muro antifascista, non quei poveretti che non si sono messi d'accordo. Sta rompendo il muro antifascista in Europa, e i partiti nazisti o neofascisti o di ultradestra, chiamali come vuoi, che già stanno andando col vento in poppa in tutte le elezioni, per esempio nella ex Germania Est hanno conquistato ampi consensi, lì in Germania si rivoterà adesso a febbraio. Insomma, ti ho detto il succo della questione. Sì. L'Europa, tra l'altro, lo dico tra parentesi, sono tutti partiti filorussi, sono partiti che oltre a essere così folcloristici, ma non sono solo folcloristici, sono partiti filorussi e di destrissima, con i quali fino a ieri, rispetto ai quali la Le Pen appare una mammola, non è niente. E ovviamente il vento di Elon Musk si sente anche in Italia, questo ne hai parlato tu ampiamente stamattina e non ci torno sopra, su tutti i piani per cui Giorgia Meloni è stata accusata di essersi messa d'accordo con lui durante il viaggio da Trump, invece lei nega, insomma, poi lì vedremo chi ha ragione. Intanto anche lì si sente un effetto per le dimissioni di Elisabetta Meloni, che Belloni, che si è dimessa dal vertice dei servizi segreti. E su questo stamattina, leggendo l'articolo di Manuela Perrone sul Sole 24 Ore, in cui si parla di rapporti poco fluidi con Mantovano e Tajani, mi sono venute in mente delle riflessioni, e le riflessioni che non sanno se è vero, io nego, perché poi se no arrivano le telefonate, questi non c'entriamo noi, quindi Mantovano e Tajani secondo me non hanno avuto i rapporti poco fluidi di cui parla Manuela Perrone, ma ammettendo che Manuela Perrone abbia ragione e che i due per motivi diversi li abbiano messo i bastoni fra le ruote, non sanno cosa hanno fatto, nel senso che la Belloni, nominata ai tempi di Draghi, è la prima nella storia della Repubblica che ha garantito un rapporto abbastanza sereno, senza invidie, contrapposizione, spifferi a destra e manca nei servizi segreti. Ora, avere i servizi segreti calmi è una dote fondamentale per governare, se ne accorgeranno adesso, io non so chi nomineranno, il
Figliuolo,
messaggero.
Ho visto.
Sì, il messaggero Francesco Becchis, che è uno dei giornalisti più informati d'Italia, dice che Figliuolo in corsa, sì. E nomina Figliuolo, ma neanche Figliuolo, con tutte le medaglie che porta con sé, può rasserenare come ha fatto la Belloni, che veniva dalla diplomazia, che non avrà problemi a trovarsi un nuovo lavoro e che ha fatto... lì ha svolto un ruolo eccellente, storico, finirà nei libri di storia secondo me, perché avere i servizi segreti calmi, ripeto, che non vanno negli autogrill, che non fanno spifferi, che non si mettono d'accordo con questo o quel politico per avere un avanzamento di carriera, è una cosa molto importante. L'altro personaggio che sta, non è dimissionario, ma insomma se ne vede momenti brutti, è stato in questo periodo che noi non c'eravamo la Todde, la presidente della regione, sì. La presidente della regione Sardegna, e stamattina, adesso non ritorno perché è una, sì, storia dei giorni scorsi, ha fatto, sì, dei pasticci nella rendicontazione.
Sì, ed è stata dichiarata, lo ricordiamo agli ascoltori, scusami, è stata dichiarata decaduta dalla Corte d'Appello di Cagliari esattamente per questo, perché ci sono stati almeno 7 errori nella rendicontazione della campagna elettorale, non aveva un conto dedicato, non aveva nominato un'operazione, l'hanno gestita malino.
L'hanno gestita malino, io tenderei a escludere che si rivada al voto perché poi nessuno c'ha voglia di rivotare, ma la cosa che mi ha colpito stamattina è l'attacco dell'articolo del giornale più amico dei 5 Stelle, lei è una 5 Stelle, che è Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, che scrive: la prima cosa da dire sul caso Todde è che gli errori che l'hanno innescato sono una prova di dilettantismo, pressapochismo e cialtroneria così sconfortante da imporre le scuse della Presidente, anche se non fossero colpa sua ma del Comitato Elettorale, parentesi, scelto da lei, Di Maio e poi Conte, e continua su questa linea. Ecco, questo è il giudizio degli amici, figurati, sì, coloro che amici non sono. Ti ripeto, di politica c'è
poco altro,
poco,
sì,
per,
sì,
per
lo scontro sul terzo mandato. Dai, parliamo di cultura, parlami di cultura, Paolo, dai, su, dai, dai.
La cultura oggi è ricca, innanzitutto c'è una cosa che ho sentito in coda al nostro radiogiornale, questo colpo di scena per cui mentre Vermiglio, il film di Maura Del Pero, ha avuto scarsi risultati ai Golden Globe, insomma nella precorsa agli Oscar si è vista brutta, non ha avuto i premi che in genere indicano colui che poi potrà almeno entrare in cinquina o gareggiare, miracolosamente è rientrato in corsa, c'è ancora domani il film di Paola Cortellesi, e quindi possiamo, sì, risperare nell'Oscar. Quindi sul cinema, sì, siamo messi bene, tranne un caso, che è il caso di Luca Marinelli. Allora, chi è Luca Marinelli? Luca Marinelli è quello che fa Mussolini M, il figlio del secolo, tratto dal romanzo bestseller di Antonio Scorati, che andrà in onda adesso su Sky fra 4 giorni, credo. Luca Marinelli da qualche giorno inonda i giornali di un pianto greco sul fatto che Mussolini era un criminale, lui interpreta, sì, Mussolini, e che lui si è avuto un grande dolore a dover recitare nella parte di Mussolini, che per lui è stato... Ora lo segnalo perché è la prima volta che succede un fatto del genere, nel senso che Mussolini è stato interpretato da Rod Steiger in Mussolini Ultimo Atto, da attori giganteschi, Bob Hoskins, Massimo Popolizio, Filippo Timi nel film di Bellocchio, Mario Adorf in quello di Vancini, nessuno mai aveva detto niente, hanno fatto il film così. E invece Luca Marinelli dice: vedo tante cose che indicano una deriva autoritaria, c'è una tendenza preoccupante, l'antifascista sospende il giudizio, è stato umanamente devastante, sono molto preoccupato, la libertà ci può essere tolta in poco tempo, insomma non fa
ieri anche ha fatto meno posso Paolo, anche meno sei alla fine sei un attore che interpreta una parte, no? Se no
l'Italia è un paese simpatico, davvero simpatico, dove c'è un'infinità di scrittori, saggisti, storici, registi, attori che fanno film o libri su Mussolini, vendono un sacco di copie, ottengono premi, così, però sentono la necessità di dire che la deriva, qua c'è il rischio che Mussolini si ripresenti, ma ragazzi state facendo il vostro mestiere, niente di più, non è una cosa, però la cosa che più ha colpito
funziona, però funziona, quindi forse sarebbe il caso scrivi
guarda,
un libro.
L'ho preso in considerazione anche io. Sì, l'ho preso in considerazione. Faccio un libro, allora comincio da prima di scrivere il libro. Vi dico subito che la deriva mi preoccupa, sono disperato. Così lo scrivo apposta per evitare che della gente faccia come nel 22, come fece Mussolini nel 22, poi vendo un sacco di copie, mi copro dall'oro e vivo felice e contento. Ma la cosa che ha più colpito i giornali, oggi ci sono splendidi prese in giro, soprattutto sui giornali di destra, ne ho letti di Mario Giordano, Luigi Mascheroni che ha scritto il pezzo migliore sul giornale, Daniele Capezzone, e mi hanno colpito due cose. Una, dall'articolo di Andrea Minuz sul Foglio, che dice: è come se Anthony Hopkins, che fece Hannibal Lecter, dicesse che da vegetariano è stato doloroso fare il cannibale. O Gary Oldman, che diventa Dracula, dice: mantenendo sempre vivo il mio ripudio dei vampiri. O Brad Pitt, che ama la vita, e per me è stato davvero dura fare la morte in Vi presento Joe Black. E continua a fare un elenco di gente, certo, che dovrebbe... E poi ieri in una intervista splendida a Walter Veltroni sul Corriere della Sera, lì proprio ha dato sfogo a tutto il suo dolore. Mussolini non era sincero nemmeno con se stesso, interpretarlo è stato doloroso, e ha detto che tutto questo dolore gli viene dal rapporto con sua nonna, che era dell'AMPI, ancora viva la signora, è dell'AMPI, e quindi lui, quando doveva dire la sua nonna che avrebbe fatto Mussolini, ma non ti dico che dolore, poi la nonna è stata fatta una proiezione privata, l'ha vista, ha detto tutto sommato è un buon film, e l'ha assolto. Ma proprio questo mi ha fatto venire in mente che in fondo, per lenire tutto questo dolore, lui, Luca Marinelli, avrebbe una soluzione. A me mi è venuta subito, cioè lui dia alla nonna metà del compenso che ha ricevuto per fare il film.
Non alla nonna, alla nonna resta in famiglia, scusa, all'AMPI.
No, alla nonna, per darlo all'AMPI. Alla nonna dice: guardate, vi porto questi centinaia di migliaia di dollari per...
Ma perché non tutto, perché non tutto? Cioè, il dolore è così forte, perché... leniamolo con una donazione potente, no?
Tutto intero, facciamo tutto intero.
Si tiene un
Luca
10%.
Marinelli, solo per questo film, va bene, allora aderisco alla tua idea, dia tutta la nonna, che lo consegnerà all'AMPI,
il
compenso, e vedrai che l'AMPI sarà, gli darà una medaglia d'oro e potrà fregiarsi di essere partigiano. Capisco il dolore di Marinelli, e con lui chiudo.
Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao.
Ciao. 24 mattino.
Dunque, come si diceva, l'anno dal punto di vista politico si è sostanzialmente aperto con questa visita di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago, l'incontro con Donald Trump. L'11 gennaio poi ci sarà l'incontro con Joe Biden, che sarà a Roma, al centro della scena evidentemente l'arresto della giornalista italiana Cecilia Sala, detenuta in questo momento nel carcere di Evin a Teheran, ma chiaramente non solo quello. In un editoriale del quale vi abbiamo dato lettura in corso di rassegna stampa, quello di Claudio Velardi sul Riformista, si dice questo da una parte, e la vicenda della Presidente della Regione Sardegna, il pressapochismo con il quale è stata gestita la vicenda della Regione Sardegna dall'altra, testimoniano l'enorme distanza in questo momento tra la maggioranza di governo, in particolare dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un'opposizione che fatica a trovare una strada, un dominio, no? E prevede Velardi un dominio di Meloni su tutto l'anno a venire, a meno che non avvengano cataclismi. È proprio sull'incontro Trump-Meloni ci vogliamo soffermare. Lo facciamo con Flavia Perina, giornalista, scrittrice, editorialista della Stampa. Flavia, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno,
ciao.
Bentrovati.
Eccoci. Dunque, questa missione, come si diceva, aveva al centro la vicenda di Cecilia Sala, naturalmente, e però c'è qualcosa di più, c'è un viaggio a sorpresa, forse fatto anche all'insaputa della Farnesina, questo non lo sappiamo esattamente, ma di certo che testimonia, no? Una gestione del governo, lo hai scritto, se non sbaglio, ieri proprio sulla Stampa, una gestione di Meloni di queste partite molto personale e forse anche molto efficace, mi viene da dire.
Sì, Meloni ha deciso di giocarsi da sola la partita delle relazioni con l'America, scavalcando con un salto piuttosto evidente sia la Farnesina sia l'altro suo vice premier, cioè Matteo Salvini, che da tempo immaginava di essere il personaggio italiano più importante presente all'insediamento di Donald Trump. E quindi con questo gesto Meloni dice che quel tipo di rapporti, i rapporti con l'altra sponda dell'Atlantico, li gestirà in prima persona. È una mossa al tempo stesso piuttosto inattesa e ad altissimo rischio, perché poi ovviamente se le cose vanno bene se ne potrà assumere tutto quanto il merito, ma se non andassero così bene come tutti quanti noi speriamo, in particolare in relazione alla vicenda di Sala, ma ci sono anche altre vicende, c'è la questione dei dazi, c'è la questione dei primi provvedimenti che saranno presi dall'amministrazione Trump. Ecco, se tutto non dovesse funzionare a dovere, in qualche modo lei se ne dovrà assumere la responsabilità. Ha fatto una specie di all-in pokeristico e vedremo come andrà a finire.
Oh, dall'altra parte però, Flavio, mi pare di poter dire che questo all-in pokeristico si può giovare di una serie di elementi. Una debolezza di una parte degli alleati, sicuramente l'alleato leghista, no? Un po' più debole, sicuramente più debole in questa fase, una debolezza forte dell'opposizione, che è quello che notava Velardi questa mattina, cioè quindi sì, è un all-in, però è un all-in con tutta una serie di garanzie che è la debolezza del resto del quadro politico.
Ma certamente su questo non ci sono dubbi, la debolezza del ex Camp Largo messa in luce dalla vicenda Todd, ma anche da tutti quanti un po' i pasticci, un po' i tentativi che si sono registrati in queste feste natalizie sul tema della creazione di un centro alleato del PD, è quel tipo di debolezza di tutti. Quanto ai suoi alleati, sono palesemente abbastanza silenti e surclassati dal attivismo di Meloni, non sembrano in grado, come è successo in altre stagioni del centrodestra. Il vecchio centrodestra berlusconiano aveva spesso dovuto confrontarsi con tensioni interne alla maggioranza che richiedevano un costante lavoro di mediazione, e Meloni non sembra affatto in questa condizione, sembra in qualche modo una padrona abbastanza assoluta delle dinamiche interne del centrodestra.
800 24 00 24, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. In effetti, tu citavi Silvio Berlusconi, Flavia, in effetti è un modo di affrontare la politica estera, questo non dissimile da quello del cavaliere.
e è fondato molto sulle relazioni personali. Meloni ne ha intessuto una molto importante, evidente a tutti, con Elon Musk, che è stato il grande ed è tuttora il grande sponsor dell'amministrazione americana. Adesso ne ha aperto una altrettanto personale diretta con Donald Trump. È uno schema molto simile a quello del berlusconismo, che si faceva forte di un rapporto personale tra Silvio Berlusconi e i leader dei grandi paesi, che l'ha portato indubbiamente anche ad alcuni grandi successi.
Un ultimo punto, Flavio, mi interessava sentire da te. L'abbiamo affrontato questa mattina, diciamo, ampiamente in rassegna stampa e poi anche le 6:30, ma insomma, è il ragionamento intorno al personaggio Elon Musk, è la cosa della quale si discute oggi alla fine, no? Questo tema di questo accordo che da Palazzo Chigi è stato smentito in termini di accordo già fatto, non è detto che non ci siano colloqui, e abbiamo ragionato anche in rassegna raccontando un po' nel dettaglio che cosa rappresenti Starlink, di questo accordo a 1,5 miliardi per la gestione delle comunicazioni della difesa. E però, diciamo, Elon Musk sta emergendo in maniera sempre più energica e sempre più forte, con una volontà di intervento nella politica europea che è testimoniata dalle dichiarazioni sulla Gran Bretagna, tanto per dare un'idea, dal sostegno all'AfD, o meglio ai candidati più estremisti dell'AfD all'interno della Germania. E come, secondo te, come dovremmo fare i conti con questa figura?
Ma guarda, la smentita così plateale e netta sull'accordo con Starlink, che ieri ha dato la presidenza del Consiglio, ci dice che anche a Palazzo Chigi sono ben presenti i rischi di sembrare troppo vicini, troppo amici di un personaggio di questo tipo. Non soltanto rischi connessi alla questione Starlink, noi non dobbiamo dimenticare che Elon Musk, ad esempio, da padrone dei satelliti, fornì satelliti per comunicazioni all'Ucraina nella prima fase della guerra con la Russia, ma poi improvvisamente staccò la spina quando evidentemente trovò una convenienza o un motivo per farlo. Quindi consegnare a un privato le chiavi delle comunicazioni così delicate, che riguardano interessi militari e nazionali, sicuramente per un movimento sovranista è un punto interrogativo importante. Ma non solo, sta diventando sempre più evidente che l'amicizia con Musk rischia di diventare inimicizia con i molti soggetti europei che sono entrati nel mirino di Elon Musk. Quindi io credo che quel tipo di smentita così recisa sia anche il frutto di una certa consapevolezza che l'affare Elon Musk va trattato
delicato,
con le pinze.
È delicato, è molto delicato.
Trattato con le pinze. Sì.
Grazie. Grazie a Flavia Perina, editorialista della Stampa, per essere stata con noi. Ti auguro una buona giornata. C'è una pausa e poi veniamo alla vicenda di Cecilia Sala.
24 mattino.
Dunque, Cecilia Sala, come sapete, è stata arrestata il 19 dicembre in Iran. È una giornalista del Foglio di Cora Media, portata in una cella di isolamento nel carcere di Evin a Teheran. Si sta lavorando per la sua liberazione. Si mette in diretta connessione l'arresto di Cecilia Sala con quello di Mohammed Abedini Najafabadi, su mandato di cattura degli Stati Uniti, avvenuto 3 giorni prima appunto dell'arresto di Cecilia Sala. È stato bloccato su ordine della giustizia americana all'aeroporto di Malpensa. È detenuto in Italia in regime di stretta sorveglianza, una misura presa per evitare i rischi, per evitare anche il pericolo di fuga. Era appena atterrato in Italia, qualche ascoltatore ce l'ha chiesto com'è che era in Italia, era appena atterrato da Istanbul. Siamo in linea con Pesman Abdolmohammadi, docente di storia politica del Medio Oriente all'Università di Trento, che torna da noi. Professor Abdolmohammadi, bentornato, eccoci.
Buongiorno, eccoci qua.
Nelle scorse ore da Teheran è stato detto: guardate che le due cose non sono collegate. È difficile crederlo, però.
Sì, diciamo che la Repubblica Islamica si contraddistingue sempre per la sua ibridità. Il dualismo, sia nella politica estera che nella politica interna, è carattere del DNA della Repubblica Islamica. Quindi anche questa dichiarazione dell'altro ieri o di ieri mattina, insomma, è una dichiarazione che ci porta in questa direzione. Chiaramente c'è un interesse per avere la liberazione di Abedini, come lei sottolineava. Allo stesso tempo i capi di accusa sul caso di Cecilia Sala rimangono ambigue e con, diciamo, tantissime perplessità, e quindi veramente la situazione è complessa.
Sì, decisamente complessa. Qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice dice: è stato richiesto il silenzio stampa, perché ne parlate? Guardi, le devo dire la verità, cara ascoltatrice, è una questione che ci siamo posti, è una questione che riguarda, non entreremo nel dettaglio, no, naturalmente, delle trattative. Non possiamo ottenere e non otterremo né dalle autorità italiane né dalla famiglia di Cecilia Sala né dalle persone coinvolte delle informazioni che possano in qualche misura compromettere le trattative. Segnalo, cara ascoltatrice, che ne stanno scrivendo e parlando sostanzialmente tutti, cioè una volta che è uscita la notizia, e su questo caso il silenzio stampa è stato mantenuto rigorosamente per una settimana, 10 giorni, è molto difficile contenere e non dare informazioni, non cercare di dare una lettura di quello che succede. Ci sembra anche di fare un servizio su questo fronte. Abdel Muhammadi, oggi leggevo qualche riflessione, qualche analisi sul tema che anche su questa vicenda, lei parlava del dualismo, della dualità che c'è all'interno della Repubblica Islamica, ecco, anche su questa vicenda si stanno confrontando un po' due mondi.
Allora, diciamo che questo dualismo e questa ibridità, attenzione, però in realtà non vuol dire quello che ci sono i riformisti, la diplomazia aperta della Repubblica Islamica, sorridente come Zarif, se vi ricordate, che piaceva anche molto alla Mogherini, e però poi c'è, diciamo, l'ayatollah con la barba arrabbiato, e no, non intendevo questo. Ormai dovremmo conoscere bene la Repubblica Islamica, è un tutt'uno da questo punto di vista. Non ci sono il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, però l'ibridità è nelle politiche, è nelle dichiarazioni. Cioè, da un lato sganciarsi dalla questione dello scambio, perché chiaramente a livello internazionale sarebbe molto, come dire, anche brutto se si venisse a pensare questo per la Repubblica Islamica, anche come reputazione, ma dall'altro fare la pressione per avere questo scambio. Quindi il dualismo e l'ibridità è nelle politiche, non tanto che ci sono le parti sorridenti e le parti meno sorridenti, quello ormai abbiamo imparato a conoscere che non è così. Sicuramente il governo Meloni questo lo conosce molto bene. Sarei stato più in difficoltà se avessimo avuto i governi, quelli più di centro-sinistra, che invece hanno più questa visione che ancora della Repubblica Islamica.
E quello è un punto. Senta, il tutto avviene, e qua abbiamo letto qualche analisi anche su questo fronte, in una fase tra l'altro molto delicata per la Repubblica Islamica, per tutto quello che abbiamo raccontato e che stiamo raccontando costantemente, cioè quello che è successo in Libano con, diciamo, la sostanziale o almeno parziale sconfitta di Hezbollah, con la caduta di Assad in Siria. Cioè è, ripeto, politicamente delicato il momento per l'Iran.
Esattamente, questo è un momento molto delicato, infatti questa situazione è anche relativa alla geopolitica. Teheran ha subito forti danni, ha perso due dei più importanti alleati, ricordiamoci, appunto, anche lei sottolineava Hezbollah, la fine di Nasrallah e tutto il suo gruppo, la fine di Hamas e tutto il suo gruppo, e soprattutto la caduta di Assad, che era uno dei punti principali per la Repubblica Islamica, la rende molto debole e nuda nella geopolitica medio orientale. Mentre dal punto di vista interno, chiaramente, questo ormai lo sappiamo, che ha questo 70-80% di dissenso o critica importante. Quindi sicuramente Cecilia Sala è anche in questa situazione. Quindi è veramente una situazione molto più larga di quello che possiamo immaginare.
È molto delicata. Senta, Abdel Muhammadi, nelle scorse ore abbiamo visto circolare anche questa immagine, per muoverci appunto dal caso singolo e andare invece a quello che succede nel paese, che hanno colpito in molti. Questa ragazza che strappa via un turbante ad un mullah e se lo mette indosso dopo che lui le aveva detto che doveva mettere il velo. Anche quelli sono segnali, naturalmente, no, di quel 70-80% di dissenso che c'è.
Sì, quello è un segnale molto importante che abbiamo affrontato anche con lei in qualche programma, mi ricordo, durante proprio quando c'erano le proteste in corso Donna, Vita e Libertà, cioè il velo, che ricordiamoci, il velo è una imposizione della Repubblica Islamica ai cittadini iraniani, nel senso che non è una scelta, poi chi lo sceglie lo mette, ma in questo momento non è che uno lo sceglie, chi lo deve mettere per normativa della Repubblica Islamica, è un simbolo del codice, possiamo dire, ideologico. Per cui questa nuova generazione, che è la generazione più laica del Medio Oriente, è molto progressista e filodemocratica, che noi abbiamo spesso abbandonato dalla nostra visione occidentale e europea, e sono i nostri veri alleati, continuano a farci vedere il loro coraggio, e questo che lei sottolinea è solo appunto un alto barlume di questo coraggio enorme che persiste nonostante quello che Montesquieu sottolinea, che è il terrore che è le fondamenta del dispotismo. Dobbiamo essere molto proattivi su questo. Il futuro del Medio Oriente è molto legato a questo pezzo di mondo, l'Iran moderno, che è lì e che però siamo stati un po' poco attenti, soprattutto anche con i democratici americani.
Le sembra che abbiamo un po' distolto gli occhi?
Purtroppo sì, lei soltanto consideri che dopo un anno che questi giovani sono stati uccisi, repressi, Biden ha scongelato 6 miliardi di dollari nei confronti della Repubblica Islamica, pochi mesi prima del famoso 7 ottobre. Solo questo è un piccolo esempio, o quando per esempio l'Unione Europea Borrell non ha voluto inserire nelle sanzioni, diciamo, importanti i pastaran. Siamo stati veramente, veramente sì, diciamo, poco attenti.
Che cosa si aspetta dall'amministrazione Trump nei confronti dell'Iran?
Io penso che con l'amministrazione Trump, che è anche con chiaramente la nuova, possiamo dire, ondata di cambiamento che sta avvenendo, anche perché vedevo che prima parlavate anche di Musk, cioè lì si va verso una nuova visione, un nuovo paradigma che era già iniziato dal 2017, poi si è interrotto chiaramente con la caduta di Trump e l'elezione di Biden, ma che in questo momento ripartirà. Io penso che l'interesse di Trump sia quella di portare un nuovo Medio Oriente e promuoverlo, che sia più stabile, e in questo caso la mia visione è che Trump sarà molto più attento a questa parte, diciamo, dell'Iran rispetto invece a quello che non è stato Biden e Obama anche ai suoi importanti responsabilità.
Grazie Pejman Abdolmohammadi, docente di storia politica del Medio Oriente all'Università di Trento, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo domattina come sempre alle 6.30. Se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione e la volete riascoltare, ci sono i podcast, come sempre li trovate sull'app di Radio 24, su tutte le principali piattaforme. Come ricordiamo sempre, il podcast di 24 Mattino è diviso in tre, cioè la prima parte, quella delle 6.30, che è 24 Mattino, poi la parte della rassegna stampa, che trovate sotto il nome rassegna stampa evidentemente, poi quest'ultima che la trovate sotto il nome interviste, 24 Mattino le interviste, e contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Noi ci fermiamo dunque, grazie a Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina in redazione, Simone Spezia al microfono, a domani mattina, ciao!